Vi ho parlato ieri della legge quadro sull'artigianato e allora per darvi l'idea di come funzioni una delle poche leggi quadro, poi vedremo che cosa succede dove non c'è legge quadro, vediamo la legge quadro sull'artigianato. Non è che ve la leggo tutta perché devo dire che la noia potrebbe anche avere il sopravvento. Si intitola legge quadro per artigianato e inizia dicendo: potestà delle regioni, in conformità all'articolo 117 primo comma, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui la presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni speciali. Bene, non ci dice quali sono i principi, dice in base ai principi della presente legge. L'articolo 2 definisce l'imprenditore artigiano. La definizione dell'impresa artigiana è un problema che incide sul diritto commerciale, sul diritto fallimentare e sul diritto civile. Per cui questo non è un principio. La regione non ha gli strumenti normativi per modificare la definizione dell'impresa artigiana, perché l'ordinamento civile e quello penale sono esclusi dalla sfera regionale. E questo forse io non ve l'ho ancora spiegato, non sono colpevole, perché è una cosa importante. La giurisprudenza della Corte ha detto che sì, ci sono le materie di competenza regionale del 117, per cui il 117 ci dà una serie di contenitori con la sua loro bella etichettina e il tappo sopra. Però non ci dice 117 un'altra cosa, sembra la tannica dell'olio, è che strumenti hanno le regioni per intervenire in queste materie. La legge regionale non è che in queste materie può fare quello che vuole, perché incontra limiti generali, possiamo dire costituzionali, dovuti a esigenze appunto costituzionali. Per esempio, esclusi in blocco dalla legislazione regionale, ci sono tutti gli interventi che riguardano la giurisdizione, l'ordinamento civile, e l'ordinamento penale. Non è poco, come vedete. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono esigenze di sistema per cui, per esempio, la normativa penale deve essere una normativa unitaria. Può avere anche qualche senso, uno viaggia con la sua macchina per l'Italia, non è che a ogni confine di regione scatti un diverso strumento penale, no? Una diversa tutela penale, perché questo creerebbe dei problemi per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilità dei comportamenti e tra l'altro perché l'ordinamento penale agisce in una sfera gelosissima di diritti fondamentali. La sanzione penale o è sanzione economica o è sanzione a pena detentiva, e in questo secondo caso incide sulla libertà personale, sommo bene, nell'altro caso agisce sul patrimonio personale, la proprietà. Ecco che la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'ordinamento penale sia totalmente sottratto alla competenza legislativa regionale, sia in senso attivo che in senso passivo, nel senso che le regioni non possono introdurre nuove previsioni normative penalmente tutelate, ma al massimo possono introdurre sanzioni amministrative, e d'altra parte, laddove ci sia un comportamento penalmente sanzionato dalla legge dello Stato, la regione non può incidere. cioè non può cambiare la fattispecie. È una cosa piuttosto pesante, soprattutto in alcuni terreni, pensate all'urbanistica. E all'urbanistica, che è una materia sicuramente regionale per quanto riguarda la competenza legislativa e sicuramente locale per quanto riguarda le funzioni amministrative, e materia statale per quanto riguarda la sanzione penale per gli abusi edilizi. Il che significa che se lo Stato fa una legge che dice chiunque senza concessione edilizia apre un terrazzino, quella norma diventa immodificabile per la legge regionale. E se la legge regionale in qualche modo incidesse in questa previsione, sarebbe illegittima. Base a questo motivo sono state dichiarate illegittime un'infinità di leggi regionali proprio in materia urbanistica. Addirittura una volta la Cassazione si avventurò a disapplicare una legge regionale, dicendo è talmente fuori attribuzione che va disapplicata. Era una legge dell'Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna sollevò un conflitto di attribuzione contro lo Stato per colpa della Cassazione e lo vinse, e la Corte disse perché sia fuori competenza totalmente, le leggi regionali sono leggi e come tali non possono essere disapplicate dai giudici. Però l'ordinamento penale finisce con essere un modo con cui lo Stato può introdursi nella disciplina regionale quando e come vuole. Ci sono modeste aree in cui le regioni possono incidere, per esempio, questo l'ho studiato in diritto penale, ci sono casi in cui la legge regionale può integrare la fattispecie, non prevedere la fattispecie, né la sanzione, ma può porre elementi legislativi che integrino la fattispecie. Tipico esempio, il reato di caccia abusiva in zone parco, che è un reato tabellato dalla legge dello Stato, ma che cosa sia una zona parco lo definisce una legge regionale, se sono parchi regionali. Per cui la regione, definendo in via amministrativa, in via legislativa, che cos'è una zona parco, una zona pre-parco, una zona di protezione, finisce con incidere sulla fattispecie penale. Nulla di particolare se pensate, per esempio, che questo è normale anche attraverso, che si svolga questa integrazione attraverso atti di amministrazione. Tipico esempio sono le sostanze psicotrope, cioè droghe, che sono definite in sede tecnica da un apposito comitato con strumenti di tipo amministrativo. E abbiamo un caso in cui la fattispecie penale è integrata da un atto amministrativo, con un po' di stress per quello che è il concetto un po' mitologico di riserva di legge in materia penale. Ossia, la legge punisce chi fa spaccio di sostanze psicotrope, ma che cosa sia una sostanza psicotropa è definita da un atto amministrativo. La legge punisce la detenzione e il commercio di armi ed esplosivi, ma che cosa sia un'arma o un esplosivo è definito in via amministrativa, perché la tecnologia cambia, la gente si fa e mette insieme le sostanze più varie e quindi c'è bisogno di aggiornare questi elenchi e lo fa in sede tecnica. C'è un limitatissimo e periferico potere delle regioni di integrare le fattispecie penali, ma un divieto assoluto di incidere con nuove previsioni di pena, abolizione delle pene o modificazione della sanzione. L'ordinamento civile è soggetto alla stessa cosa, perché si dice che l'ordinamento civile attiene a diritti fondamentali e per di più a esigenze di carattere unitario e frazionabile. Che cosa sia la famiglia, che cosa sia la proprietà, che cosa siano i contratti, quali siano i modi di acquisto della proprietà e quali siano le obbligazioni e così via, questi sono elementi normativi che non sono suscettibili di una disciplina differenziata. Vedete che poi alla fine, benché il discorso si sia sviluppato molto prima, Anche questo discorso è intessuto di interesse nazionale, cioè di una logica per cui si dice certi settori o certi strumenti, perché il diritto penale è uno strumento, non è una materia, e sono sottratti per il semplice fatto che ci vuole una disciplina organica e non frazionata. Per la giurisdizione c'è una sottrazione dovuta anche al fatto che la giurisdizione è un corpo dello Stato e quindi le regioni non possono modificarne il funzionamento. Notate che sono scelte queste, perché per esempio in Germania tutto questo è competenza dei Länder, in America non se ne parla, per cui se un governo locale abbia poteri di ordinamento civile è una scelta non naturale, una scelta convenzionale, una scelta politica, questa è una scelta che si è fatta in Italia e altrove non si è fatta. Allora, torniamo a noi, qui si incomincia dicendo, legge quadro sull'artigianato, che cos'è l'imprenditore artigiano. Siccome la definizione di imprenditore è uno strumento di codice civile, in materia di codice civile e di legge fallimentare, è sottratta in blocco alle regioni. È una definizione che vale per ordinamento. Questa norma poi ha creato problemi interpretativi micidiali, perché è una definizione diversa da quella del codice civile, che è diversa dalla contestuale legge fallimentare, per cui nell'ordinamento sono presenti tre diverse definizioni di impresa artigiana. Poi tutte norme sui limiti dimensionali delle imprese artigiane che attengono all'impresa, l'albo delle imprese artigiane, i consorzi, l'iscrizione dei consorzi, le modalità di iscrizione, e poi arriviamo organi, quello che vi dicevo ieri, organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere 1. La commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi, eccetera. La commissione regionale per l'artigianato, eccetera. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta, dura in carica 5 anni ed è composta da almeno 15 membri. Essi eleggono il presidente scegliendo tra componenti titolari di impresa artigiana e il vicepresidente. 2/3 dei componenti della commissione provinciale per artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno 3 anni. Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentativi dei lavoratori dipendenti dell'INPS, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e la presenza di esperti. Capite? Qui non, si inizia dicendo questa è una legge quadro e le regioni sono vincolate ai principi, poi c'è una disciplina che più analitica di così non può essere, nel senso che lo spazio che si pone la regione è dire se sono 15 i membri di questa commissione o sono un numero superiore a 15, perché sono almeno 15, fermo restando che 2/3, 1/3, quello deve essere presente, quell'altro deve essere presente, durano 3 anni, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta, capite? Per cui, che cosa c'è di principio e cosa c'è di dettaglio, qua è difficile da dire, con quale elemento si può dire, è una disciplina completa e totale. Per di più, leggi quadro ce ne sono relativamente, sono uscite relativamente poche. Ancora adesso ogni tanto si affaccia qualche legge che si autodefinisce legge quadro. Però ormai nessuno si emoziona più, perché abbiamo alcuni punti chiari. Autoqualificazione. È uguale a zero, non ha significato normativo, non vincola, è diciamo un indice tendenziale. Nella legge finanziaria 2006, per cui 2005, approvata a dicembre 2005, legge finanziaria 2006, l'ultima del precedente governo Berlusconi, nella fretta di chiudere la legislatura e di fare la legge finanziaria, si fece un'operazione di questo tipo, quella che si fa sempre da decenni, no? Il Parlamento discute, alla fine il governo arriva con un maxiemendamento e voto di fiducia. Il maxiemendamento assorbe tutti gli emendamenti in questione, il voto di fiducia blocca la discussione degli emendamenti, finito. Per cui con una votazione si approva la finanziaria. E qualche volta non si fa un articolo unico, si fanno due o tre articoli. Ci sono finanziarie in articolo unico e in 1800 commi. E la moda più diffusa è la finanziaria di tre articoli, ognuno su 200, 300, 400 commi. Ogni comma è diverso naturalmente. In quella finanziaria, in un comma, si ficcò dentro un altro atto normativo, un decreto legislativo. C'era un decreto legislativo che riguardava una questione piuttosto importante, che erano le derivazioni idroelettriche, cioè la disciplina delle dighe e dello sfruttamento idroelettrico per produzione di corrente. Questo decreto legislativo giaceva in conferenza Stato-Regione, si stavano litigando con le regioni. A un certo punto il governo ha detto: beh, basta discutere con le regioni, sbattiamolo in finanziaria, e l'hanno sbattuto integrale, così come stava. Per cui un comma si articolava poi in una normativa che assorbiva tutto quanto. Per cui il comma 1 della finanziaria, scusate, del decreto legislativo diventava, non so, mi pare il comma 285 dell'articolo 3 della finanziaria. E poi c'era il 286, il 287, il 288, che era tutto questo decreto legislativo. A un certo punto, verso il 298, finito il decreto legislativo, si continuava con altri commi che riguardavano altre cose. Una carezza sullo spirito dell'interprete. La cosa divertente è che il primo comma trasferito dal decreto legislativo dentro la legge finanziaria recitava così, esattamente come tutte le leggi che si rivolgono alle regioni: le norme del presente legge sono principi fondamentali per le regioni, per le competenze concorrenti e norme fondamentali di grande riforma. Per cui l'articolo, al comma 285 del terzo articolo, si diceva che tutta la legge era principi fondamentali. Notate che la legge finanziaria riguarda i carabinieri, le missioni all'estero, perché non c'entra niente con le regioni. Questa è l'arte legislativa dei nostri giustiniani e ulpiani. E le regioni l'hanno impugnata, hanno fatto valere anche questa osservazione, ma la Corte ha detto: ma è autoqualificazione, ragazzi, se volete che sia. Non serve niente, è una norma come se fosse non data, per cui tutte le clausole con cui le leggi qualificano se stesse come legge quadro, leggi cornici, legge che fissa i principi, eccetera, equivalgono a zero, puro spreco di carta. Questo perché la Corte ha detto: se le competenze regionali sono costituzionalmente protette, questo vuol dire che non sono a disposizione delle definizioni del legislatore statale, perché sennò il legislatore statale sarebbe il padrone assoluto delle competenze regionali, e questo la Costituzione non tollera. C'è una tutela costituzionale, e questo significa che quello che dice il legislatore è zero. Per cui ci deve essere un'autonoma attività di indagine e di individuazione delle norme di principio. Secondo, le leggi quadro o cornice non ci sono, non sono necessarie. E perché non sono necessarie? Perché si è sbloccato un meccanismo che era previsto nella vecchia legge Scelba, di cui non vi ho mai parlato ancora, Nel lungo processo che è durato 22 anni, con cui si è partiti dalla Costituzione e si è arrivati all'istituzione delle regioni ordinarie nel 70, ci sono state diverse tappe. Una delle prime tappe è stata la legge Scelba, che preludeva ad alcuni caratteri del sistema regionale, dicendo delle cose piuttosto impegnative e imbarazzanti. Ed esattamente diceva, naturalmente non si trova più la legge Scelba nel testo originale, e la legge 62 del 53, costituzione e funzionamento degli organi costituzionali, vediamo se è omissis naturalmente. Naturalmente non si trova più. Allora, eccolo qua, però c'è ancora qualcosa. L'articolo 9. L'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano, ma questo è stato nel testo modificato. Purtroppo i codici vengono aggiornati e di conseguenza si perde la memoria storica dei testi. Cosa diceva la legge Scelba in origine? Diceva che finché il legislatore non avesse fatto le leggi cornice, cioè quello che la norma transitoria della Costituzione prevedeva fossero fatte entro il 51, 48, 49, 50, tre anni, la legge del 53, per cui due anni dopo la scadenza del termine indicato nella norma transitoria, dice che qualora il legislatore non avesse fatto le leggi cornice, le competenze regionali si paralizzavano. Cioè senza una legge che individuasse i principi, e non se ne era fatta neanche una, le competenze regionali erano paralizzate, salvo quelle di auto-organizzazione e poche altre. Notate che allora c'erano quattro regioni speciali, che avevano anche competenze concorrenti, per cui la legge Scelba non si rivolgeva soltanto alle istituende, dopo vent'anni, regioni ordinarie, ma già a un bel pezzo di autonomia delle regioni speciali, quella concorrente, paralizzandole. La legge del 70, avviando l'istituzione delle regioni ordinarie, la legge 281 del 70, sblocca questo meccanismo, lo abroga. Il testo è quello che vi stavo leggendo, e cioè la legislazione regionale si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie, cioè leggi cornici, o quali si desumono dalle leggi vigenti. Questo è il meccanismo introdotto, e cioè un meccanismo che consente di far meno delle leggi cornice. Prende atto del fatto che la norma transitoria 9, non la norma transitoria della Costituzione, non è stata attuata, che di leggi cornice non ce n'erano, che non c'erano leggi che indicassero i principi, e tuttavia le regioni dovevano partire. E le regioni partivano con questa situazione di fondo, e cioè che la loro competenza si svolgeva non nell'ambito di leggi quadro, ma nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione vigente. Pensate che bello, la legislazione vigente era tutta. Tutta legislazione storica, una legislazione storica che ovviamente non teneva conto dell'esistenza delle regioni, questo è ovvio, non c'erano. Le regioni potevano intervenire nelle loro materie rispettando quelli che erano i principi della legislazione vigente, e cioè quali? Ah, non si sa, non si sa, non si sa che cosa sia il principio. cosa sia una norma di principio è un dato inesistente. Non abbiamo, dicevo ieri, un modo per distinguere una norma di principio e una norma di dettaglio. La composizione delle commissioni artigiane è una norma di principio e una norma di dettaglio. Con quali strategie la Regione può dire quello è un principio, lo rispetto, quello è un dettaglio e me lo mangio, lo sostituisco con la mia norma? Senza nessuna strategia, come dire, affidabile. Il che vuol dire che questo meccanismo ha portato tutta la questione dell'individuazione delle norme di principio sulle spalle della Corte Costituzionale. Ossia, è stato il contenzioso a fissare i punti di confine. Non so se voi capite che cosa questo significa. Significa che le regioni si sono mosse senza avere una mappa del territorio e sono andati per tentativi e errori. Hanno provato a fare una legge, il governo gliela impugnava e la Corte decideva se in relazione a quella legge, a quel tipo di ricorso, alla cosa impugnata concretamente, a disposizione impugnata concretamente, si fosse in presenza di un principio o una norma di dettaglio. E così la Corte metteva la sua bandierina. Bandierina dopo bandierina ne veniva una vaga sensazione di una mappa di confini, di competenze, ma molto vaga, perché è un sistema pointillist, no? La giurisprudenza risolve un problema, lo può risolvere facendo un discorso più o meno vasto, inquadrandolo, cercando di argomentarlo, cercando di dare una sembianza di diretta, non di punto, però è un segno in mezzo al complesso dell'ordinamento. Poi, come la tecnica pointillist, sapete cos'è la tecnica pointillist? Il puntillismo, come cavolo si chiamava? È una tecnica pittorica fine 800, per cui il pittore rendeva, un po' usata dagli impressionisti, un po' anche da Van Gogh, un po' dai nostri macchiaioli, eccetera, usava delle singole pennellate di vernice. E allora, visto da vicino, il quadro non aveva senso perché uno vedeva un bianco, un giallo, un rosso, un blu, eccetera, poi allontanandosi aveva questo effetto cromatico da cui veniva fuori il paesaggio, la figura e così via. Però bisognava fare molti passi indietro per vedere la figura, da vicino non si vedeva niente, che vuol dire che lavorando all'inizio sul contenzioso era molto difficile capire che figura sarebbe venuta fuori e quindi le regioni e lo Stato hanno incrociato le armi e creato un contenzioso necessario a chiarire qual era la proprietà del terreno, no? Dove passava il confine. Tecnica dissennata. Assolutamente dissennata. Il nostro sistema regionale è nato da una visione dissennata delle cose. La Corte Costituzionale, d'altra parte, si è presa questo ingrato compito e non l'ha potuto risolvere con strumenti giudiziari, per il semplice fatto che non c'è via gli strumenti, cos'è in principio non si sa in natura, e quindi ha dato luogo a una giurisprudenza sugli interessi, per cui quello che conta è il variabile livello degli interessi. Questo è quello che conta. Alla fine è a questo che approdate. L'altra settimana vi leggevo un pezzo della sentenza 177 dell'88 sulle farmacie rurali, in cui la Corte dice proprio questo: l'interesse nazionale non presenta affatto un contenuto astrattamente predeterminabile né sotto il profilo sostanziale né sotto quello strutturale. Si tratta di un concetto del contenuto elastico relativo che non si può racchiudere in una definizione generale dei confini netti e chiari. Chiaro? Cioè si naviga a vista. Come ogni nozione dai margini incerti o mobili, che acquista un significato concreto soltanto in relazione al caso da giudicare, l'interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto. Qui abbiamo sostanzialmente eliminato il tratto di architettura usato dai nostri costituenti definendo la competenza concorrente, cioè contrapponendo principi a dettaglio. È sfumato, la Corte ci dice, mi dispiace, ma dobbiamo navigare a vista e vedere nel singolo caso se prevale l'interesse nazionale o quello regionale, eventualmente locale. Questo non lo possiamo dire in base a degli standard molto affidabili, lo possiamo dire solo caso per caso, e questo può portare a giustificare sia norme generali astratte sia norme di dettaglio e concreto. E poi introduce una serie di attenuazioni dicendo però questo non può giustificare il legislatore che legifera dove vuole dicendo interesse nazionale. No, l'interesse nazionale deve essere verificato. E quindi prova a dare degli standard dei giudizi, notate, non su che cosa sia principio dettaglio, ma che cosa sia giustificabile in nome dell'interesse nazionale e che cosa no. A. Che il discrezionale apprezzamento del legislatore statale circa la ricorrenza e la rilevanza dell'interesse nazionale non sia irragionevole, arbitrario o pretestuoso, tale da comportare un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale. Cosa sia irragionevole, arbitrario o pretestuoso rinvia a tutta la giurisprudenza della Corte sulla ragionevolezza, che non è proprio il paradiso della certezza, no? La ragionevolezza implica una serie di valutazioni sulla congruità del mezzo, l'apprezzabilità del fine, la non eccessivo peso che ha il mezzo rispetto alle autonomie della regione, cioè se lo Stato ha deciso di fare una cosa in nome interesse nazionale, lo si può valutare dicendo bene, il fine che sta prendendo è ragionevole, è apprezzabile, è un fine costituzionalmente apprezzabile, il mezzo è un mezzo congruo, nel senso che è efficiente per raggiungere quel fine, contemporaneamente ha scelto un mezzo anche non troppo compressivo, non ci sono strumenti meno compressivi, se no doveva scegliere quelli meno compressivi. È un ragionamento che è tipico delle ragionevolezze, ma è un ragionamento che evidentemente implica ancora un confronto sul caso concreto. No? B. Che la natura dell'interesse posto a base della disciplina impugnata sia per dimensione o per complessità tale che una sua adeguata soddisfazione, tenuto conto dei valori costituzionali, bla bla bla, non possa avvenire senza disciplinare profili o aspetti che esorbitano le competenze regionali, ovvero che sia necessariamente infrazionabile, questo è il termine. C. Che in qualsiasi caso l'intervento legislativo dello Stato, considerato nella sua concreta articolazione, risulti in ogni sua parte giustificato e contenuto nei limiti segnati dalla reale esigenza di soddisfare l'interesse nazionale. Come vedete è tutto. Il primo riguarda il principio di ragionevolezza, il secondo è un elemento di ragionevolezza, cioè il fatto che il fine sia effettivamente giustificato, ossia che ci sia un'esigenza di disciplina unitaria, il terzo è che lo Stato non esageri nel disciplinare le cose. La fine, che l'altra volta non avevo la copia, dice, dica.
Nella legge finanziaria del 2006, se non ricordo male, c'era anche una norma sul pubblico impiego che poneva comunque un limite assoluto alle regioni di assumere nuovi dipendenti, se non ricordo male. In quel caso, cioè comunque la Corte, se non mi sbaglio, dice comunque non poteva essere imposto questo divieto sulle regioni. In questo caso l'interesse qual è stato?
In quel caso la Corte ha detto questo è un limite troppo tassativo che non tiene conto delle particolari esigenze, situazioni delle regioni, eccetera. C'è giurisprudenza che ogni tanto dice basta. Tu potrai dire alle regioni che devono risparmiare, ma non puoi dire che non possono assumere, perché non assumere è una misura drastica e anche ragionevole. perché in certi casi c'è bisogno di assumere, in altri casi effettivamente in esubero, ma queste sono valutazioni che stanno a carico dell'ente che assume, non possono essere dettate dall'alto. In certi casi la Corte ha detto qui lo strumento scelto è troppo rigido, per cui il fine è apprezzabile, risparmio, lo strumento è congruo, bloccare l'assunzione è uno strumento utile rispetto al fine. Terzo livello è uno strumento eccessivo, perché tu potevi dare indicazioni più elastiche che non comprimessero l'autonomia delle regioni. Questo è il ragionamento che ha fatto la Corte.
Poi un altro punto, sempre relativamente al 117, no? Cioè si distingue in alcuni casi tra funzioni proprie e fondamentali. Cioè qual è la differenza che c'è?
Questa è una distinzione che vedremo nel 118 adesso nell'attuale testo, ma nell'attuale testo del 117 si discute di funzioni fondamentali, di funzioni proprie in relazione a questa bella menzione del federalismo fiscale, ma nelle funzioni amministrative questo compare come funzione degli enti locali. Nel vecchio 117 questa distinzione non c'era, le funzioni proprie erano quelle attribuite, quelle proprie della regione, erano contrapposte a quelle delegate. Adesso questa distinzione è un po' saltata, ma ne parleremo parlando del federalismo fiscale, anche se mi fa un po' schifo, dovevo parlarvene, e lì si pone un problema di questo genere. Però sentite cosa dice a conclusione del suo ragionamento in relazione alla fattispecie. Poiché nel caso di specie, oggetto dell'impugnazione è l'impugnazione delle regioni e la disciplina di un fenomeno diffuso in tutto il territorio nazionale, che riguarda un aspetto, quello della copertura delle sedi vacanti di farmacie rurali, copertura delle sedi vacanti delle farmacie rurali vuol dire che fuori dai centri abitati c'è un problema di presenza di farmacie obbligatorie e c'è un problema che nessuno vuole andare a fare il farmacista perché non ci guadagna abbastanza, dicono, e allora c'è un problema di copertura. Sostanzialmente questo aspetto della copertura delle sedi vacanti e farmacie rurali, sostanzialmente collaterale rispetto alla materia di competenza regionale qui in contestazione, cioè dice le regioni rivendicano le loro competenze in materia di sanità, ma questo delle farmacie rurali è collaterale, cioè un aspetto periferico della materia, questo è anche interessante, la topografia della materia. È sufficiente verificare, al fine di definire il giudizio di costituzionalità, che l'interesse è posto a base della disciplina impugnata, oltre che infrazionabile, sia frutto di una scelta legislativa non irragionevole e sia perseguito con mezzi normativi non incongrui. Vedete che questa è la conclusione, come dire, di stile. Va bene, non poteva dire l'intervento va bene, dopo aver messo in moto tutto un meccanismo di definizione degli test di giudizio. Questa è una sentenza però che ha fatto epoca da questo punto di vista e vedremo che poi è richiamata la giurisprudenza più recente. E così avete visto che dopo aver distrutto le materie abbiamo distrutto i principi, che è un risultato non da poco, perché vuol dire aver distrutto le due tecniche con cui la Costituzione cercava di ripartire le funzioni e definire quali sono le funzioni legislative delle regioni in modo da porle a riparo dal legislatore nazionale e sotto tutela della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha accettato la tutela, dicendo no all'autoqualificazione, ha accettato la tutela, ma poi ha creato le sue trincee non secondo le linee indicate dalla Costituzione, materie, principi, ma secondo un criterio del tutto diverso che è quello delle variabili a livello di interesse. A chi spetta? Chi è l'autorità che conviene legiferi? C'era un terzo strumento con cui la Costituzione definiva le competenze regionali, che era il limite del territorio. Il limite del territorio è palesemente scontato, no? Sembrerebbe, nel senso che è chiaro che ogni regione è titolare, è competente a disciplinare le cose che avvengono in quella regione, nei confini di quella regione. Ma anche questo è un criterio meramente tendenziale. Innanzitutto è stato superato da problemi interregionali, cioè le regioni si sono rese conto che c'erano delle questioni che riguardavano rapporti tra di loro e che non erano suscettibili di disciplina in base a confini. Le ville venete stanno nel Veneto, ma una parte di ville venete sta nei Friuli, la villa di Manin di Passariano per esempio. Allora le due regioni si sono messe d'accordo su istituire un centro di tutela delle ville venete in comune, creando una struttura in qualche modo sovraregionale. Forme di cooperazione tra le regioni ce ne sono aiose. L'Appennino ha i suoi giri strani ed è molto probabile che ci siano comuni appenninici di una regione che gravitano sull'altra regione, perché sono le strade a portare la gente da una parte all'altra, non i confini. Per cui a un certo punto bisognava fare delle convenzioni, per esempio per quanto riguardava gli asili, il trasporto dei bambini a scuola, la sanità, consentire che le persone di un comune utilizzassero le strutture sanitarie di un'altra regione. E si è creato una serie di meccanismi di cooperazione interregionale molto difficili, perché naturalmente dovevano essere istituiti con leggi uguali delle due regioni. A un certo punto si è costituito un centro, il CINSEDO, che ha sede a Roma, in via Parigi. Il CINSEDO è un istituto di studi regionali, di documentazione regionale, che funge da supporto di un organo interregionale che è la conferenza dei presidenti. Quando i presidenti delle regioni si incontrano nella sede del CINSEDO e lo staff del CINSEDO è il loro staff. Per creare questo centro tutte le regioni hanno dovuto fare delle leggi identiche, fornendo, naturalmente autorizzando la spesa e così via, con genio di una difficoltà enorme. Ma la cosa interessante è che con una serie di pronunce la Corte Costituzionale ha intaccato i confini anche con la considerazione degli interessi. Forse vi avevo già accennato al monumento a Andrea Sof, credo di sì, forse l'ho già accennato, perché ero appena tornato dalla festa di Andrea Sof. Quello è un tipico caso in cui la provincia di Bolzano ha ricevuto il placet della Corte di fronte a una legge sua che finanziava attività fatte fuori dai confini della provincia, a Mantova, dove c'è il monumento decrepito all'eroe tirolese. Poi capitò che la Toscana decidesse di regalare dei soldi a un fondo di solidarietà dei lavoratori licenziati della Fiat, in una delle tantissime crisi della Fiat, questa anni 80, un atto di solidarietà politica. Oggi non si permetterebbero più perché i soldi non ce ne hanno più. Il governo li impugnò e la Corte disse: non puoi reagire, perché è vero che qui non c'è una specifica competenza legislativa della regione e la regione sta finanziando un soggetto che sta fuori dai suoi confini, però lo sta facendo sul suo bilancio e lo sta facendo come ente esponenziale della sua collettività. Per cui se la cosa è sbagliata risponderà ai suoi elettori, ma non è fuori competenza territoriale, perché l'interesse della regione può portarla anche a svolgere attività che vanno fuori dalle regioni, a finanziare opere che vanno fuori dalle regioni, a creare cose che stanno fuori dalla regione. Per cui anche il limite del territoriale è stato ridetto tenendo presente il livello degli interessi. È l'interesse della regione quello che conta. Poi che questo interesse porti altrove, fuori dai confini, non ha importanza. Allora, a questo punto vi devo parlare di altre due cose che sono state caratteristiche del periodo prima della riforma costituzionale, e ve ne parlo anche perché una è stata ripresa dal nuovo testo della Costituzione, una invece è totalmente sparita, creando però degli zombie, nel senso che è più sparita la parola che la cosa. E sono due cose correlate che si chiamano funzione di indirizzo e coordinamento e questa è sparita. L'altra invece si chiama potere sostitutivo e questa invece è rinata nel 122 secondo comma cost. È rinata nel senso che è nata ufficialmente, perché nel vecchio testo costituzionale non c'era né questa né l'altra. Cioè queste sono due cose introdotte per via di legislazione ordinaria e poi suffragate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La funzione di indirizzo e coordinamento è prevista, era prevista nella legge finanziaria, sempre la 281 del 70, nell'articolo 17, che è la norma di delega. Norma citatissima questa, articolo 17, legge 281, 1970. Questa è la legge di cui vi ho citato tante volte i contenuti, che fa avviare, disponendo gli strumenti finanziari, le regioni ordinarie. L'articolo 17 contiene la delega di cui ho parlato nei giorni precedenti, in base a cui sono stati emanati i primi decreti di trasferimento. Nella delega c'è scritto questo: dunque il governo è delegato a emanare, eccetera, in cui si definiscono le attribuzioni a lettera A, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Saranno altresì stabiliti i vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità, la destinazione dei beni e così via. Qui compare per la prima volta questa funzione di indirizzo e coordinamento, che è motivata, badate bene, in base all'interesse nazionale. Delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario. esigenze unitarie, che è un sinonimo di interesse nazionale. E poi viene anche esemplificato, nel senso dice esigenze unitarie anche in relazione agli obblighi internazionali e comunitari e agli obiettivi della programmazione nazionale. Bene. Le regioni hanno immediatamente impugnato naturalmente questa previsione dicendo: ma che cos'è questa funzione di indirizzo e coordinamento? La Costituzione non ne parla. La Costituzione dice che lo Stato in quelle materie può emanare solo norme di principio. Se poi non gli piace la legge regionale, la impugnerà la Corte, oppure se viola l'interesse nazionale e le esigenze unitarie, la impugnerà di fronte al Parlamento. Cioè nella lettura, diciamo, un po' passiva e poco dinamica fatta dalle regioni del testo costituzionale, ma anche la lettura, come dire, ovvia di quello che c'è scritto, era evidente che lo Stato avesse due strumenti per difendere le esigenze unitarie: A, in via preventiva generale astratta tramite una norma di principio; B, in via successiva, puntuale e concreta, come reazione alla singola legge, facendo valere il limite di merito. No? Questa era l'idea. È la purezza del disegno dell'architetto. Questa funzione di indirizzo e coordinamento invece non era prevista ed è uno strano ibrido, perché in via preventiva, con atti non legislativi, poi fuori dalla definizione dei principi, con atti amministrativi, in via preventiva e generale, si dicono quali sono le esigenze unitarie che prevalgono sull'autonomia regionale. La Corte l'ha giustificato, questa funzione di indirizzo e coordinamento, dicendo: badate, che questo è lo strumento con cui lo Stato opera proteggendo quelle esigenze che è necessario proteggere, e senza che queste esigenze si trasferiscano in un ritaglio delle competenze. Perché? Perché dice la Corte: non è vero che le esigenze unitarie siano perseguibili soltanto con le norme di principio. Ancor prima le esigenze unitarie sono perseguibili con la tecnica del ritaglio. Nella misura in cui, trasferendo le funzioni, lo Stato si ritaglia degli oggetti perché hanno esigenze unitarie di discipline, protegge l'interesse nazionale. Allora ci sono tre strumenti a questo punto in ballo. Ci sono i principi della materia, c'è il ritaglio nella definizione delle materie e c'è la funzione di indirizzo e coordinamento. La funzione di indirizzo e coordinamento non è prevista in Costituzione, dice la Corte, ed è vero, ma essa non è altro che il risvolto impositivo dell'interesse nazionale. L'espressione è meravigliosa, io trovo. Il risvolto positivo, nel senso che c'è un risvolto, l'opposto di positivo sarebbe negativo, sì, negativo dell'interesse nazionale, che è quello per cui il governo può opporsi alla singola legge portandola di fronte al Parlamento. Ma c'è anche un risvolto positivo e preventivo, per cui prima che questo avvenga, il governo dice alle regioni: badate che ci sono degli interessi che voi dovete tutelare. E ve lo dico in via preventiva, non vi aspetto il varco. Uno dei primi indirizzi, atti di indirizzo e coordinamento è stato proprio quello che vi citavo all'inizio, sulle tariffe dei trasporti pubblici locali, in cui di fronte a comuni e regioni che si muovevano in maniera molto diversa, lo Stato disse, il governo disse, vi faccio un atto di indirizzo e coordinamento e vi dico che voi dovete raggiungere un certo livello, se non di parità, ma almeno di copertura sostanziale dei costi di trasporto tramite il biglietto. Per cui i costi del trasporto non possono essere assunti dal pubblico, devono essere in larga parte partecipati dagli utenti. E questo lo mette in un atto di indirizzo e coordinamento e come tale vincolando le regioni a rispettarlo. Però capite, l'altro strumento che avrebbe potuto avere e usare sarebbe stato quello di impugnare la legge regionale, alla fine. Dice, questa legge regionale va a premiare, a scassare le casse dei trasporti pubblici e quindi io li impugno di fronte al Parlamento. Questo sarebbe stato uno schema non molto efficiente in effetti, no? Ogni legge regionale poteva andare di fronte al Parlamento e invece il governo ha detto io faccio un atto di indirizzo. Dopodiché se la legge regionale va contro questi indirizzi, io le impugno. Ma le impugno di fronte a chi? Non al Parlamento, alla Corte Costituzionale, perché ha violato un limite, che è l'interesse nazionale. Un limite che è l'interesse nazionale, ma tradotto in norme, perché questi atti di indirizzo e coordinamento si chiamano così, ma sono atti normativi. Devono essere atti normativi, perché indicano in via generale astratta regole, procedure e i soliti limiti, coefficienti, criteri e così via. Io faccio un atto di indirizzo e coordinamento per dire alle regioni, voi potete autorizzare l'apertura dei distributori di carburante, però i distributori di carburante devono rispettare i seguenti criteri, distanze minime, distanze degli incroci, misure di sicurezza, servizi aggiuntivi e così si finisce con fare un atto molto anche specifico che dice quali sono i requisiti che devono ricorrere perché la regione possa svolgere le sue attività amministrative. Gli atti di indirizzo e coordinamento tendenzialmente si rivolgono alla funzione amministrativa. Questo sarebbe l'oggetto a cui si rivolgono. L'esempio che vi facevo è assolutamente calzante, infatti è un esempio storico. L'autorizzare un supermercato, l'apertura di un supermercato oppure una pompa di benzina o altre cose del genere sono funzioni amministrative, per cui l'atto di indirizzo e coordinamento si rivolge a chi esercita queste funzioni amministrative dicendo questi sono i parametri che deve tenere presente. C'è però un problema che si collega al principio di parallelismo tra le funzioni amministrative e quelle legislative, dove c'è legislazione c'è amministrazione, dove c'è amministrazione c'è legislazione. E cioè il problema è che queste funzioni amministrative devono essere organizzate con legge regionale, ovvio. Per cui non è che la regione possa dire domani autorizzo quella pompa di benzina e dopodomani, se ciò voglio, autorizzo quel supermercato. Deve prima fare una legge che disciplina le procedure per rilasciare queste concessioni, autorizzazioni a quello che sono. Quindi, se l'atto di indirizzo e coordinamento vincola le funzioni amministrative, finisce con riflettersi anche sulla legge regionale, ponendo un vincolo alla legge regionale. Cosa succede se la legge regionale va contro l'atto di indirizzo e coordinamento? Primo. Secondo, Che cosa succede se l'atto di indirizzo e coordinamento va contro una precedente legge regionale? Bel macello, eh? Su questo macello abbiamo giocato tutta la giurisprudenza degli anni Ottanta, per intenderci. Perché un macello? Ma perché qui viene in gioco la stessa teoria, lo stesso postulato, e cioè che la legge dello Stato è uguale alla legge regionale e che entrambe stanno a un livello superiore dei regolamenti e degli atti e degli altri atti amministrativi. Principio di legalità, nonché di gerarchie. Come fa un atto amministrativo diventare parametro di giudizio di una legge regionale? Può essere un parametro di giudizio unicamente se un atto gerarchicamente superiore o funzionalmente superiore. Allora, la legge statale può essere parametro di giudizio della legge regionale per il semplice fatto che così dispone l'articolo 117. È un classico parametro interposto. La legge regionale che viola un principio della legislazione statale indirettamente viola l'articolo 117. Parametro interposto, è come decreto legislativo che viola la legge di delega. Ma lo stesso discorso non si può fare per un atto amministrativo di indirizzo e coordinamento. Parametro interposto di che? A parte che la Costituzione non ne parla. È previsto la legge di delega, è previsto dai decreti delegati che ripetono la formula, e dopodiché un bel giorno arriva fuori un atto amministrativo, e questo atto amministrativo costituisce il parametro di giudizio per le leggi regionali. Questa è sovversione pura della gerarchia delle fonti. E allora la Corte Costituzionale ha prodotto una raffinata teoria che si è tradotta in una serie di requisiti. E cioè ha detto: questi atti di indirizzo e coordinamento sono legittimi se sono previsti da una specifica legge. Questo è un principio di legalità in senso sostanziale. Sono tutte categorie che torneranno mutate mutandis nell'applicazione del nuovo titolo quinto. Cosa vuol dire questa formula magica della legalità sostanziale? Beh, per voi giovani giuristi dovrebbe essere, non dico il pane, ma addirittura la Nutella questo. Si distinguono due versioni del principio di legalità, formale e sostanziale. Entrambi prevedono che il pubblico potere possa essere esercitato legittimamente solo previa norma di legge, ma la legalità formale si accontenta di una norma attributiva del potere in via generale astratta. Il principio di legalità sostanziale richiede che ogni esercizio di quel potere sia preceduto da una legge che lo preveda specificamente e ne stabilisca i contenuti. Per cui la legge delega e i decreti delegati, prevedendo in via generale astratta la funzione di indirizzo e coordinamento della materia, potevano soddisfare un principio di legalità formale, ma non soddisfavano un principio di legalità sostanziale, e la Corte ha detto questo deve essere garantito. Per cui non basta una previsione in via astratta del potere, ci vuole che sia la legge a dire questo è l'interesse nazionale, questo è l'interesse unitario. Deve essere la legge del Parlamento a individuare l'interesse unitario, di conseguenza autorizzare specificamente l'uso della funzione di indirizzo e coordinamento. Così abbiamo salvato la gerarchia delle fonti, perché non è l'atto di indirizzo e coordinamento a costituire immediatamente compressione e parametro dell'autonomia legislativa, ma è la legge dello Stato a stabilire qual è l'interesse unitario che va protetto e quindi autorizzare l'uso dello strumento. In secondo luogo, ci vuole una delibera del supremo organo del governo, per cui il Consiglio dei Ministri. Infatti questi atti sono usciti nella forma tipica del DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In terzo luogo, difficile da sintetizzare, questi atti non possono esaurire la discrezionalità. La legge regionale, per cui non possono prevedere norme tassative, ma possono prevedere sì dei coefficienti, dei tetti massimi, degli indici, ma sempre lasciando un certo margine di discrezionalità alla legge regionale. Questo, voi capite, è di difficile verifica, perché cosa esaurisca e cosa non esaurisca la discrezionalità legislativa è difficile da dire, mentre i primi due sono di facile verifica. Tanto è vero che sui primi due si poteva prevedere con tranquillità se l'atto di indirizzo e coordinamento sarebbe stato bocciato dalla Corte oppure no. Assoluta tranquillità. Questi DPCM sono usciti, sono stati costantemente impugnati dalle regioni peraltro, che però alla fine hanno incominciato anche a non opporsi, perché per una serie di cose che vi racconterò più in là, il procedimento di formazione di questi DPCM è stato sottoposto al principio di leale collaborazione, e cioè questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati emanati previa intesa con le regioni, per cui nel corso degli anni la giurisprudenza della Corte li ha organizzati concettualmente e in via, diciamo, politica si è deciso di appoggiarli su un principio consensuale. Certe volte erano le stesse regioni a chiedere al governo di intervenire con un atto di indirizzo e coordinamento in modo di coordinare la loro legislazione per evitare soluzione a macchia di leopardo, evidentemente con effetti non gradevoli. Il potere sostitutivo si attacca a tutto questo. Si attacca a tutto questo e si sviluppa soprattutto in connessione con gli obblighi comunitari. La questione degli obblighi comunitari è stato un treno che ha anticipato tutti i passi fatti nel sistema delle relazioni tra Stato e Regioni, e tutti i passi naturalmente a favore dello Stato, non delle Regioni, perché gli obblighi comunitari giustificano più che altrove la prevalenza dello Stato sulle Regioni. Per il semplice fatto che le regioni sono trasparenti per l'ordinamento comunitario e qualsiasi inadempienza degli obblighi comunitari sia compiuta da una regione o da un ente locale o anche da un giudice, chi risponde a livello comunitario è lo Stato. È lo Stato la persona giuridica del diritto comunitario. E di conseguenza lo Stato ha sempre ritenuto di doversi munire, proteggere da l'ipotesi in cui una regione andasse contro gli obblighi comunitari. Negli anni Ottanta noi abbiamo assistito a un progressivo riconoscimento del ruolo delle regioni nell'attuazione delle norme comunitarie, che poi con la riforma del 2001 ha raggiunto la sua stabilizzazione, le regioni possono direttamente attuare le norme comunitarie, cosa che era negata all'inizio. è stato un progresso. Questo processo di progressivo riconoscimento del ruolo delle regioni è stato accompagnato dall'imposizione del controllo sostitutivo, cioè dicendo tu puoi fare, però se non fai io devo avere degli strumenti per surrogarti. E questo è diventato poi lo strumento previsto da tutta la legislazione del settore, anche dove non era immediatamente premente l'ordinamento comunitario, ma altre ragioni, per esempio l'ambiente o la sanità. Lo Stato ha usato questo strumento come strumento di garanzia anche non solo degli interessi statali in relazione alla comunità, ma anche degli interessi collettivi in relazione alle singole inefficienze. Per cui di fronte a una regione che non assicura gli standard sanitari, in cui non assicura l'adeguamento delle sue strutture alle norme statali, in cui non si attuano gli impegni comunitari, lo Stato avvia una procedura di sostituzione. Si parla, ma questo poi vedremo dopo che sarà un problema, di sostituzione nelle funzioni amministrative. Obbligo di eliminare le discariche abusive. Se la regione non si adegua a questo obbligo, lo Stato la diffida, c'è una procedura che la stessa Corte ha aiutato a mettere in piedi, lo Stato la diffida, gli dà un termine entro il quale provvedere, se la Regione non provvede, lo Stato nomina un commissario ad acta che va lì e provvede a svolgere la funzione non svolta a carico del bilancio dell'ente sostituito. Questo meccanismo a cascata si è riprodotto nelle relazioni tra le regioni e gli enti locali. Per cui il sistema di controllo sostitutivo, che è una vecchia figura del diritto amministrativo, si è imposta in tutte le relazioni verticali tra Stato, regioni e enti locali, legata a una procedura codificata dalla giurisprudenza che prevede appunto un sistema, come dire, di leale collaborazione anche lì, per cui non può essere un atto improvviso e punitivo, deve essere un atto collaborativo, cioè no, guarda che non hai adempiuto, ti do i termini per adempiere, se non adempi avvio la procedura, ma sempre con una procedura in qualche modo concordata. A tal punto è concordata questa procedura che nella versione dell'articolo 120 secondo comma è prescritta proprio il principio di leale collaborazione. Per cui non la si vuole vedere tanto come sanzione nei confronti dell'ente inadempiente, quanto una forma di collaborazione e surroga, di supplenza dell'ente che gna fa. Termine giuridico per eccellenza. E questo ha portato a queste cose un po' abnormi, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, no? Per cui Bassolino, presidente di una regione che non ce la fa a gestire i rifiuti, viene nominato commissario ad acta. Questo è normale, nel senso che il presidente della regione venga nominato commissario ad acta per implementare, per adeguare la regione a certi obblighi amministrativi, è diventata la via normale. Il che vi dimostra anche come sia tortuoso questo processo, perché fa pensare che la colpa dell'inadempienza non sia una colpa dell'autorità politica, ma sia una colpa, per esempio, dell'assemblea legislativa. E così è stato. Vi dicevo ieri che la legge Bassanini prevedeva che se le regioni non avessero in tempo delegato le funzioni amministrative agli enti locali, sarebbero state supplite da un decreto legislativo emanato dal governo. Quella, come vedete, è addirittura una sostituzione legislativa. Questo è avvenuto per esempio in Sardegna. In Sardegna la legge era bloccata in consiglio regionale e si è incaricato l'assessore, se ben ricordo, a provvedere. Il massimo l'abbiamo giunto di recente con un caso che farà epoca e storia, naturalmente con la Calabria. Caso fantastico, c'è cioè uno che racconta ai bambini, i bambini forse non lo capiscono, però dopo una certa età incominciano a capirlo. Un piano casa, fondamentale legge per il rilancio dell'economia. E le regioni hanno tenuto a fare le loro leggi. La Calabria non la faceva. Allora il governo diffida il presidente della regione, perché l'interlocutore del governo è il presidente della regione, Agazio Loriero, il quale risponde: ho capito, ma noi, la Giunta ha deliberato il progetto di legge, è in consiglio, il consiglio non trova la maggioranza per andare avanti. E allora il governo dice: bene, avvio la procedura di sostituzione e nomino Agazio Loriero commissario ad acta. Lui, con regolare lettera, risponde: grazie, c'è solo un problema, che io sono il presidente della giunta, la legge la fa il consiglio, non credo di potermi surrogare all'attività legislativa del consiglio. E il ministero gli risponde: perché no? E allora Agazio Loriero, che già non perplesso per la complessità del suo nome e cognome, ha deciso di complicare anche le forme degli atti, ha emanato un decreto presidenziale, tra l'altro facendo un piccolo sbaglio, perché doveva fare un decreto del commissario ad acta, e invece lui fa un DPGR, decreto del presidente della giunta regionale, confondendo i due ruoli, perché lui agiva come commissario ad acta, non come presidente della giunta. E questo decreto titola così: legge tal dei tali, numero tal dei tali. Cioè lui con un decreto presidenziale ha emanato una legge, così prendendo sul serio la sua funzione di commissario ad acta e seguendo le indicazioni del ministero ha sostituito il consiglio regionale con la propria legge. Il governo gliel'ha impugnata. E voi direte: ci mancherebbe. L'ha impugnata per il merito, non per la forma, dicendo che quella legge era illegittima perché non si adeguava abbastanza alla legge dello Stato. E l'ha impugnata non per conflitto di attribuzione, essendo un atto forse amministrativo, ma l'ha impugnata come se fosse una legge, cioè il governo l'ha riconosciuta come legge e l'ha impugnata con la procedura del ricorso di legittimità costituzionale in via diretta, per cui con ricorso. Quando è arrivata la Corte penso che aveva passato mezz'ora a ridere sopra e sotto i tavoli, e poi hanno fatto un'ordinanza in cui si dice: non c'è atto, avete impugnato una cosa che legge non è, non c'è, non è un atto legislativo, per cui è così, con un'ordinanza di poche righe, ma è una cosa recentissima questa ordinanza di quest'anno, si è liberata della questione dicendo: per cortesia, datevi una regolata. Però vedete, il problema è un problema anche qui molto delicato, che vi ripropone in termini invertiti forse la stessa questione degli atti di indirizzo e coordinamento, cioè di una sovrapposizione, di un intreccio tra funzioni amministrative e funzioni legislative, per cui le funzioni amministrative sono trattate ancora con delle relazioni di supremazia, no? La funzione di indirizzo e coordinamento, ti do un atto che ti vincola all'amministrazione, ti sostituisco nell'amministrazione, ma dimenticando che sopra c'è una divisione di funzioni legislative e l'incrocio non può essere saltato. E come vedremo, questo diventa uno dei problemi più interessanti e dei casi più importanti nella gestione del nuovo titolo quinto, che ha cambiato molte delle cose, soprattutto molti dei nomi. Però non ha cambiato alcune strutture importanti. Il principio di legalità, viva Dio, è un principio che prescinde dalle regioni, prescinde perfino dalla Costituzione, che non ne parla mai, lo dà per per scontato, no? Il principio di gerarchia delle fonti è un principio, anche questo, che è dato scontato della Costituzione, e non si può immaginare che queste cose possano essere aggirate da un sistema che continua a essere un sistema, come vedete, un po' strano, un po' schizofrenico, per cui c'è un principio di parallelismo tra funzioni amministrative e legislative, ma poi i due mondi si sfaldano, perché la legislazione viaggia con un tipo di controllo di legittimità, con i limiti dei principi, eccetera, e l'amministrazione sembra qualcosa di fortemente ancora unito e sostanzialmente gerarchico, per cui le funzioni amministrative trasferite si confondono con quelle delegate. La proprietà della funzione amministrativa in capo alla regione si corrode dal fatto di avere atti di indirizzo e coordinamento che ti dicono come devi esercitarla e di avere anche norme legislative che ti dicono come esercitarla. Se pensate a quello che vi leggevo nella legge quadro sull'artigianato, e sono tutte regole che riguardano l'amministrazione più che la legislazione. La legislazione sarà una legge che vi copia quello che c'è scritto nella legge dello Stato, poco più. Il resto riguarda l'amministrazione, per cui c'è questo singolare intreccio, e come vedremo questo intreccio poi non è affatto superato con la riforma del 2001, anzi è reso ancora più drammatico per certi versi. Bene, a questo punto domani ci siete, sì, o siete a fare il primo giorno delle ceneri con il mal di testa. Domani vorrei spiegarvi come si arriva alla riforma del titolo quinto, gli eventi, e poi le prossime settimane i contenuti.